cucina, sempre dalla cucina.
Con qualche minuto di ritardo possiamo cominciare il consiglio comunale. Do la buonasera e benvenuto ai consiglieri, al pubblico presente, e chiedo al segretario di iniziare con l'appello. Grazie.
Grazie, buonasera. Passarelli Raffaele.
Presente.
Orellini Giampaolo. Presente. Modanensi Giuseppina.
Presente. Giustificato nel fatto.
Bene. Piondi Edoardo. Gibiglini Silvia. Campizzani Davide Pietro.
Presente.
Russo Lorenzo. Modanensi Matteo. Manni Santina. Ma ancora devo chiamare in realtà Città Vigliana, ma quindi assente. Moleri Angelo.
Sì.
Dossi Rebecca, assente. Lena Daniele,
presente.
Presente. Filotto Gianni Maria,
sì.
Presente. Possiamo procedere.
Bene, allora, siccome prevedo un consiglio finale abbastanza lungo per la presentazione del PDT, comincerei subito col punto 1, che sono le comunicazioni del sindaco. Vi devo comunicare semplicemente due cose. La prima è la risposta che intendo dare adesso ai consiglieri Filotto e Moleri, i quali hanno scritto anche il sottoscritto chiedendo la continuazione dell'invio dei file delle deliberazioni dei capigruppo, file di giunta, delle delibere di giunta. Allora, la responsabile del servizio segreteria mi ha risposto che ha verificato con Maggioli, il sistema si sta sistemando, il sistema Evo, che è il nostro modo di protocollare, verrà modificato da Maggioli, dato che non siamo gli unici comuni che hanno chiesto questa cosa, e al momento però questo sistema consente la sola trasmissione dell'elenco delle delibere protocollate e non il contenuto delle delibere, per cui non appena sarà modificato, e questa modifica tra l'altro è gratuita, verrà inviato completamente la delibera. La seconda comunicazione, sempre relativa, sempre inerente al funzionamento del Consiglio Comunale. Allora, in data 23 maggio, i capigruppo Filotto e Moleri avevano indirizzato anche al sottoscritto, oltre che al prefetto di Milano, al prefetto di Bergamo e all'albo regionale, penso all'albo che riesco a leggere, dei segretari, un esposto relativamente alle modalità, sintetizzo, alle modalità di verbalizzazione del segretario. Nel mese di agosto, questo è il 23 maggio, nel mese di agosto la prefettura di Bergamo, nella persona del dottor Mariano, che è il viceprefetto vicario, aveva scritto al sottoscritto la seguente nota: si trasmette con preghiera di cortesi notizie l'esposto in data 23 maggio 2025 a firma dei consiglieri comunali dottor Gianni Maria Filotto e del dottor Angelo Moleri, inerente al segretario comunale dottor Francesco Antonio Malara. Io il 27 di agosto ho risposto al viceprefetto vicario e conseguentemente il dottor Mariano, il viceprefetto vicario, in data 8 ottobre, quindi recentissimamente, mi ha riscritto: si prende atto di quanto comunicato dalla signoria vostra con nota del 27 agosto 2025 e nell'occasione si chiede di volerne partecipare al contenuto ai consiglieri esponenti nelle forme e con le modalità ritenute più opportune. Quindi vi verrà inviato nei prossimi giorni la mia comunicazione, la mia nota che ho fatto alla prefettura relativamente all'attività del segretario dottor Mauro. Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno. Surroga consigliere comunale dimissionario. Abbiamo avuto la nota della del consigliere, del signor consigliere Liliano Sudati, in data 13 ottobre 2025, la quale personalmente ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Quindi il consiglio comunale di questa sera a questo punto deve convalidare a tutti gli effetti la nomina a consigliere comunale quale rappresentante della lista civica per fare Badalasco a Sanella di Sindaco della signora Santina Magni, nata a Faragelada del 27-12-1954, essendo lei la prima dei non eletti durante le elezioni dello scorso anno. Tra l'altro è stata richiesta alla signora Santina Magni la dichiarazione di insussistenza per le cause di inconferibilità e di incompatibilità, dichiarazione che ha prontamente firmato, per cui chiedo ai consiglieri comunali la convalida, di deliberare la convalida della nomina a consigliere comunale di Magni Santina, e vi chiedo quindi di votare la convalida. Chi è favorevole alzi la mano, con rispetto della volontà popolare, per cui all'unanimità dei presenti. Devo chiedervi di votare l'immediata eseguibilità, in modo tale che inviteremo dopo di questo la signora Santina Magni a occupare il posto di consigliere comunale. Chi è favorevole alla immediata eseguibilità del provvedimento, alzi la mano.
Io non mi ero preparato, diciamo, sul regolamento, come normalmente faccio, nonostante i 20 anni di esperienza.
Sono 30 anni.
Non dovrebbe essere solo una presa d'atto di cosa votiamo. Cioè, dobbiamo noi decidere che la volontà popolare sia applicata.
Non decidere su chi sostituisce la consigliera dimissionaria, ma questo è un atto, tra virgolette, dovuto, ma il Consiglio vota sul ripristino del suo numero legale e quindi sulla volontà, tra virgolette, di ritornare nella sua funzionalità piena, e l'immediata eseguibilità è ovviamente correlata a questo risultato. Quindi il...
Quindi vi chiedo di votare, se siete d'accordo, e spero tutti siate d'accordo, per perdere il filo. Quindi invito Magni Santina a occupare il posto di consigliere comunale, alla quale do il benvenuto.
Grazie, buonasera.
E buon lavoro. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno, prima di invitare gli architetti estensori del piano, dico soltanto due parole. Finalmente siamo arrivati dopo 2 anni, forse più, di percorso alla proposta di adozione. Vi ricordate che l'anno scorso, nel mese di ottobre, abbiamo fatto, come prevede la norma, anche un'assemblea pubblica di presentazione delle linee generali di questo piano? È un piano che non stravolge, assolutamente quello che è progredire della nostra comunità. È un piano però che riconferma, attraverso il piano dei servizi, piuttosto che il piano delle regole, un paese, secondo me, a misura d'uomo, con delle regole ben precise, con un occhio attento all'ecologia urbana e anche alla promozione del territorio. Ci siamo soggettati al piano di coordinamento territoriale del Dipartimento Provinciale piuttosto che al piano del Parco da Nord, per cui ritengo questo piano assolutamente in linea con indicazioni di carattere superiore, e invito pertanto gli architetti Frigoli e la Meri qui vicino a me, e passerei da subito, così non perdiamo molto tempo, alla illustrazione delle linee programmatiche, delle linee generali di inquadramento di questo piano. architetto Manieri adesso ci dirà alcuni cenni su una normativa che regola il PGT, ci farà una dimostrazione sintetica del quadro conoscitivo ricognitivo. Se siete mette il microfono.
Di carattere generale sulla pianificazione e sulla e sulle norme che regolano la disciplina dei piani di governo del territorio, lo faremo scorrendo anche alcune slide che forse avete già visto in assemblea, e lo faremo con una certa brevità per arrivare invece alla descrizione dello strumento di piano, dei suoi aspetti più caratterizzanti, e per lasciare magari spazio agli interventi e alle richieste di chiarimento. A noi piace sempre iniziare con queste due definizioni di urbanistica, di due professori, uno dei due defunto, forse anche di due giorni, molto più competenti di noi. La prima di Secchi, che dice che l'urbanistica nel suo significato originario è la disciplina che studia la città per operare le trasformazioni necessarie a soddisfare i bisogni collettivi e individuali della società che ci vive attraverso azioni sul contesto fisico e sull'assetto funzionale, e quindi una definizione che ancora riconosce alla pianificazione un valore di programmazione e di organizzazione della vita. che trasformano la città industriale, ma si formano in tempo successivo, quando gli effetti quantitativi delle trasformazioni in corso sono divenuti evidenti ed entrano in conflitto fra loro, rendendo inevitabile un intervento di lavoro. Quindi questa seconda definizione, che secondo me è un po' più centrata rispetto al momento storico, riconosce alla pianificazione una sorta di valore di riparazione rispetto agli errori che si determinano nella costruzione della città, e diventa sempre più vero, e vedremo perché, ci sono alcuni interventi normativi che disciplinano la riduzione del consumo di suolo e che limitano fortemente anche le possibilità di azione dell'amministrazione sulla pianificazione e sulle possibilità di introdurre delle possibilità di sviluppo o di crescita, e quindi sempre più spesso ci troviamo anche a redigere piani che hanno tra i loro obiettivi quello di rimediare degli errori che potrebbero anche derivare, che spesso derivano da pianificazioni precedenti. Questa è un'immagine del piano regolatore di Veruto della fine dell'Ottocento di Milano, corrisponde evidentemente alla descrizione che fa in qualche modo della pianificazione Secchi. Questa è l'immagine della città di Milano che corrisponde a questo disegno. Queste strade, queste piazze rotatorie isolate che vedete sono in realtà dei disegni, quindi è il disegno della città. Questa era la pianificazione alla fine dell'Ottocento, ma così è stata fino a 20 o 25 anni fa, e questa è la città di Milano che conosce le forme degli isolati. Quindi diciamo la storia urbanistica nasce un po' così come progetto di disegno della città. Oggi invece il piano che voi vi trovate ad adottare stasera non ha più questa natura, i piani non hanno questa natura, ma hanno più, non dico solo l'effetto di riparazione riparatorio che descrive Veneto, ma quello di contenere l'edificazione, contenere lo sviluppo della città e adeguare il piano a tutti gli strumenti sovraordinati di regione e provincia, il piano territoriale di coordinamento provinciale, il piano territoriale regionale, con il piano paesistico regionale, con le normative del Parco della Nord, tutto un sistema di normative sovraordinate che limitano giustamente anche la possibilità delle amministrazioni di intervenire nella pianificazione e immaginare ancora degli sviluppi. La legge che disciplina, ormai c'ha 20 anni, ma veniamo da un passato dove per 60-70 anni abbiamo utilizzato una legge del 1942 e dove lo strumento era il piano regolatore generale. Nel 2005 la Regione Lombardia esce con la legge regionale 12 modificata più volte, e la legge stabilisce che lo strumento urbanistico è suddiviso in tre strumenti distinti: documento di piano, piano di servizi, piano di regole. Al documento di piano, su questi aspetti vi parlo velocemente, è affidato, diciamo, il quadro ricognitivo e programmatorio, quindi di fare la fotografia della situazione urbanistica e anche sociale e socio-economica, e di determinare gli individui di sviluppo, che poi vedremo sono invece limitati da altre disposizioni di legge. Al piano dei servizi è ovviamente affidato il tema della programmazione sia territoriale che di gestione e di organizzazione dei servizi sul territorio. In una situazione nella quale, lo vedremo più avanti, c'è una decrescita demografica, raramente ci si trova con dei piani dei servizi insufficienti rispetto al bisogno, perché i bisogni non crescono nella misura in cui la popolazione non cresce, quindi raramente si rendono necessarie delle modifiche sostanziali del piano dei servizi. E al piano delle regole invece è affidata la disciplina di tutto il territorio costruito e la disciplina delle aree agricole. Quindi la struttura di questi tre documenti, nella sintesi, è che al documento di piano è affidata la ricognizione e la definizione delle strategie, al piano dei servizi la programmazione dei servizi, e al piano delle regole appunto le regole per la conservazione La legge 31/2014 nel 2014, sono passati 11 anni, ma diciamo, gli effetti che desiderava la Regione Lombardia con l'emanazione di questa legge non si sono ancora manifestati e verificati, perché sono in corso di redazione tutti. Ci sono poi una serie di ritardi nella redazione degli strumenti attuativi. Comunque nel 2014 la Regione Lombardia esce con questa nuova disposizione che in parte era invariante della legge urbanistica, che chiede che vengano attivati dei meccanismi e delle prescrizioni per la riduzione del consumo di suolo. Successivamente all'emanazione della 31/2014, Regione aggiorna il suo PTR, il piano territoriale regionale, e lì incomincia a stabilire delle misure reali di riduzione del consumo di suolo. Provincia aggiorna il PTCP, questi due aggiornamenti sono avvenuti con ritardi enormi e quindi questa è la ragione per cui credo che in provincia di Bergamo si siano adeguati di forse 30-35 PCG su 250, quindi è ancora lungo il processo di aggiornamento. L'obiettivo di riduzione del consumo di suolo stabilito definitivamente dal PTCP è del 25%, con un obiettivo finale al 2030 del 45%, e qui quando manderemo il piano alla provincia, adesso non è il vostro caso perché poi vedremo che il consumo di suolo non è un problema che tocca il comune di Faragelata, ma siccome i piani che vanno in adozione oggi hanno una validità di 5 anni e quindi arriviamo al 2030, già la provincia sta incominciando ad immaginare di applicare l'obiettivo finale del 45%, non lo sto ancora facendo, ma lo farà a breve. Successivamente a questa disposizione, a questa legge del 2014, sono state emanate una serie di delibera di giunta regionale che spiegano come deve essere fatto il calcolo di questa riduzione e come devono essere considerati i terreni. Ma in estrema sintesi bisogna elaborare una tavola, un elaborato che suddivide l'intero territorio nelle tre categorie che vedete: suolo libero, suolo urbanizzabile e suolo urbanizzato. Il suolo urbanizzabile è quello dove sono possibili le edificazioni su un terreno libero, quindi aree agricole che possono essere edificate in virtù del regime di piano. Il suolo libero è evidentemente il suolo agricolo o i parchi pubblici oltre una certa dimensione, il suolo urbanizzato è tutto il tessuto del costruito. Questa che vedete è la tavola del consumo di suolo che è imposta come redazione da queste disposizioni. Quello che vedete in verde è il suolo agricolo o suolo libero, quello che vedete in grigio è il suolo urbanizzato che ricomprende anche i servizi pubblici nella misura in cui sono costruiti o sono inferiori a una certa dimensione, e quelli che vedete in arancione è il suolo urbanizzabile, questa è l'IPB perché anche le infrastrutture vanno considerate come suolo urbanizzabile. Quello che chiede Regione Lombardia, PTR e PTCP è che di questa dimensione delle aree arancioni venga introdotta una riduzione del 25%. Nel vostro caso voi avete, faccio una precisazione, la riduzione del 25% deve essere fatta solo sulle aree edificabili previste dal documento di piano e non dal piano dei servizi, quindi avevate una, questa, perché il vostro era già un piano di contenimento, quindi già prima dell'emanazione della 31/2014 l'amministrazione di allora di Faragelata aveva dato mandato, il piano era ancora nostro, di fare un piano di contenimento, quindi avevamo già introdotto delle regole e delle strategie di riduzione del consumo di suolo, tanto che questo era l'unico ambito di trasformazione che avevate, che si è, come sapete, edificato, e quindi la riduzione del 25% che chiede Regione Lombardia e Provincia di Bergamo, nel caso di Faragelata, è inoperabile perché non c'è nulla da cancellare. Queste altre macchioline arancioni che vedete sono piccoli lotti viveri all'interno all'interno del tessuto consolidato che non devono essere oggetto della riduzione, tanto che si conservano. Quindi questo tema, diciamo, è superato dal fatto che lo date da questo punto di vista un piano già virtuoso. La 12 stabilisce delle regole per la partecipazione dei cittadini. Gli unici obblighi che sono imposti dalla 12 sono l'avviso di avvio del procedimento in base al quale tutti i cittadini possono fare le istanze e il regime delle osservazioni che verrà aperto a seguito dell'adozione del piano. A questo si aggiunge tutto il procedimento di valutazione ambientale, che è un procedimento aperto e pubblico al quale hanno partecipato e possono partecipare tutti i cittadini e tutti gli enti, e l'assemblea pubblica che è stata fatta appena l'ottobre scorso. In questa tavola vedete individuate cartograficamente tutte le istanze depositate dai cittadini che sono state oggetto di valutazione insieme agli uffici e all'amministrazione comunale per la realizzazione del piano. Insieme a queste, come obiettivo della pianificazione, noi abbiamo ricevuto delle linee di indirizzo dell'amministrazione, dove per lo più sono ovviamente l'obbligo di aggiornamento e di adeguamento delle previsioni di piano rispetto agli strumenti sovraordinati, quindi piano territoriale di coordinamento del parco e così via, e poi alcune indicazioni e indirizzi che riguardavano invece la verifica della funzionalità del piano dei servizi rispetto alle dinamiche demografiche, la revisione delle disposizioni normative rispetto agli indici e parametri edilizi, perché sono intervenute delle disposizioni regionali che impongono ai comuni di utilizzare le definizioni tecniche e uniche che fanno per la Lombardia. Quindi, per fare un esempio, qui si chiama SL, il calcolo della SL deve essere fatto in base a questa normativa regionale, non può essere disciplinato dalle amministrazioni, e quindi tutti gli indici del PGT previgente dovevano essere adeguati a queste nuove definizioni. L'adeguamento alla 31/2014 in tema di consumo di suolo, come abbiamo visto, non aveva, diciamo, non aveva rilevanza per il comune di Fara, con la redazione della carta del consumo di suolo, la definizione della carta ecologica comunale, perché ci sono alle varie scale, regione, provincia, la rete ecologica regionale, la rete ecologica provinciale, e uno degli obblighi è quello di definire la rete ecologica comunale, tutto l'aspetto geologico e sismico di cui poi ci parlerà il dottor Reguzzi, insieme a quello dell'invarianza idraulica o del piano di bacino, il nuovo regolamento edilizio che verrà adottato con una procedura diversa solo a seguito dell'adozione del PGT, e poi degli aggiustamenti, diciamo, rispetto al tessuto consolidato. Quindi noi ci siamo dati un metodo di lavoro, di studio e analisi del territorio, anche in ottemperanza alla disciplina del 12, che chiede che il quadro ricognitivo sia funzionale alla definizione delle prospettive di sviluppo e delle strategie di piano, e nel far questo abbiamo anche redatto una serie di elaborati che adesso scorro velocemente, sono elaborati analitici in parte redatti da noi e in parte sono la collezione di strumenti urbanistici sovraordinati, ne possiamo guardare qualche quadrante a campione. Questi sono documenti del piano territoriale di coordinamento provinciale, questa è la tavola delle infrastrutture, dove si vede le infrastrutture di previsione che Fara è interessata alla realizzazione del DPB, oppure questa è la tavola che descrive il paesaggio. Fara è sempre collocata in questa posizione rispetto al quadrante territoriale di riferimento, come si avvicina la provincia, il confine con la provincia di Milano, quindi uno strumento diverso dal PTCP che tutti elementi d'analisi che poi in qualche modo concorrono alla definizione della scelta di piano, sempre con un pensiero a quelle slide iniziali e al peso delle normative sovraordinate che non lasciano grande spazio ai comuni per la gestione del territorio esterno al tessuto consolidato. Quindi questi strumenti chiedono dei livelli di pianificazione e di approfondimento sui temi sui quali gli spazi di libertà sono piuttosto limitati, quindi, però è necessario fare queste lavorazioni. Questa è una tavola che sempre a livello territoriale ricostruisce tutto il sistema dei parchi del territorio, diciamo, di riferimento, da cui abbiamo desunto questa tavola delle reti verdi, dove in sintesi sono individuati i corsi d'acqua, il centro storico, le aree agricole strategiche che sono definite dal piano territoriale di coordinamento provinciale, alcune aree boscate e sulla quegli elementi che costituiscono la rete verde del territorio e che poi sono funzionali alla redazione della tavola che vedremo successivamente, che è la tavola della rete ecologica comunale. Queste sono delle tavole sul valore, sull'utilizzo del suolo libero. Provincia chiede che vengano verificate le aree agricole strategiche stabilite dal PTCP e quindi vengano proposte delle modifiche alla dimensione e alla posizione delle agricole strategiche. Per far questo si fanno anche delle analisi sul valore del suolo agricolo, su come si è modificato nel tempo e sull'utilizzo del suolo agricolo. Questa è la tavola che mette a confronto, nel quadrante di destra vedete le aree agricole strategiche definite dal piano territoriale di coordinamento provinciale, queste sono le aree agricole effettivamente agricole. In realtà il PTCP non entra, non interferisce con la disciplina del parco e quindi limita la dimensione delle agricole strategiche, diciamo, al territorio esterno al parco. Questa è la prima cartina, nel quadrante di destra vedete un uso agricolo del territorio più generoso di quello che invece è la definizione delle aree agricole strategiche del PGD. Queste sono delle analisi di componente fisica o geologica del terreno, una analisi invece sempre a livello territoriale dello sviluppo dell'urbanizzato. Far aggradata in questa posizione, quindi piuttosto centrale rispetto al quadro, la tavola si legge, diciamo, dall'alto verso il basso in questa sequenza, e tutto sommato rispetto al territorio dei comuni contermini, ovviamente gli edificati si sviluppano sempre a macchia d'olio intorno all'urbanizzato originario. Questo è il 1954, credo, sì, vedete che nel 1954 il territorio era poco differente da quello dell'Ottocento, sì, c'era il edificio, c'era qualche primo insediamento produttivo, ma sostanzialmente era minimalizzato della dimensione analoga a quella del centro storico. Questa è la situazione attuale, dove rispetto ai territori contermini farà cerradata all'interno del suo perimetro, ha mantenuto un rapporto tra suolo libero e suolo edificato piuttosto virtuoso rispetto all'edificazione che si è manifestata nel periodo delle circostanze. Questo non certo per merito solo delle pianificazioni, ma certamente anche la pianificazione, non solo il nostro piano di 10-12 anni fa, ma certamente anche i piani precedenti, hanno determinato questa situazione. Questa è una tavola di sintesi, di grande sintesi di tutte le lavorazioni d'analisi, che stabilisce alcuni criteri principali di indirizzo della pianificazione, e una tavola di sintesi degli elementi connotativi del paesaggio, dove sono riportati dalle lavorazioni che abbiamo visto finora quelli che ne abbiamo ritenuto essere gli elementi fondamentali e che di nuovo ci aiutano a costruire la tavola degli aspetti demografici, io andrei velocemente, faccio solo notare che dal 2011 al 2021 c'è una sorta di stasi, quindi la crescita è avvenuta fino al 2011, dal 2011 al 2021 l'Istat ci dà un incremento della popolazione dello 0,8%, poi vedremo c'è stata anche una lieve flessione. La piramide demografica, benché si stia stringendo alla base con il tutto il suolo nazionale, però ha ancora una certa solidità, tanto che vediamo che dal 2003 al 2021, mentre la classe di età di oltre 65 anni cresce dal 14 al 20, quella invece fra gli 0 e i 14 anni scende solo da 15 a circa 14. Quindi rispetto ad altri comuni della provincia c'è una relativa maggiore solidità della piramide demografica. Ometto tutti questi calcoli. C'è poi un'indagine sul patrimonio edilizio che poi vedremo ancora più avanti. Ci serve ancora per verificare alcune condizioni di utilizzo o di sottoutilizzo del patrimonio che sono necessarie per il calcolo del dimensionamento del piano. C'è una percentuale di inutilizzo dei fabbricati che è piuttosto modesta. Poi questi sono dati ISTAT, quindi non sono esattamente precisi, ma diciamo l'errore marginale rispetto all'obiettivo che questi strumenti hanno per la realizzazione del piano. Dal 2001 al 2006 c'è una sorta di sosta, di stasi, quindi c'è una crescita quasi continua dal 19 fino a circa 1990, dal 1990 in poi la dinamica inizia, flette e poi si stabilizza negli ultimi 15 anni. Di nuovo questo è conseguenza anche delle scelte pianificatorie. Abbiamo una prevalenza di edifici di due piani, con una percentuale piuttosto abbondante di edifici già in classe struttura, quindi un patrimonio piuttosto solido e recente. C'è un'indagine poi sul settore economico che aumenta, un'indagine sulla raccolta delle disposizioni e delle lavorazioni del piano territoriale regionale, sulla quale corro velocissimamente, se ne parla in scala a 50.000, Fara Gelada occupa un frammento di questo quadratino e quindi le disposizioni di questo strumento sono più delle disposizioni di indirizzo, delle quali però bisogna tenere conto nella relazione della normativa, quindi c'è anche la raccolta di questi strumenti. Il parco, il piano del parco territoriale che ha subito una variante e che quindi ha determinato un aggiornamento di alcune disposizioni all'interno delle regole, e il PLISE, che come sapete è un PLISE ancora privo di normativa, che però esiste e quindi anche di questo ne abbiamo dovuto tenere conto. Sempre fra le previsioni sovraordinate c'è l'IPB, collegamento A4 A35, che fortunatamente interessa a Gerarda in modo piuttosto modesto, che è stata recentemente contestata credo da 8 degli 11 comuni attraversati, e poi l'elaborazione del piano territoriale di coordinamento, perché il piano territoriale fa poi delle tavole, dei focus su alcuni territori che raggruppa in base a certi criteri, e quindi farà Ceradade all'interno di questo contesto locale 13, la posizione è questa, vedete che non ci sono grandi segni che dimostrino grandi previsioni, tutto questo verde che vedete sono le agricole strategiche, quindi possiamo sostenere che questa sia una disposizione più significativa rispetto al territorio di Faro del TTCP. Poi oltre a questo contesto c'è anche questa tavola invece che analizza questo territorio sostenuto da questa infrastruttura che è a sud del vostro territorio. Io mi fermerei qui.
questi aggiornamenti sono dovuti a una serie di normative introdotte successivamente, che sono fondamentalmente tre quelle che ci interessano di più: la 2616 del 2011 e la 6738 del 2017. Uno è i criteri di redazione della componente geologica e l'altro l'attuazione del PGRA. Questo ha comportato una serie di fasi di lavoro, una fase di analisi con una ricerca storica e bibliografica che era già presente, ma è stata aggiornata. E sono state eseguite delle indagini geognostiche specifiche per questo studio e delle indagini sismiche, perché la parte forse più rilevante dell'aggiornamento è proprio legato alla parte sismica, dovuto al fatto che è passata. È passato da una classe 4 di pericolosità a una classe 3 di carattere sismico. Quindi è stato fatto un aggiornamento della cartografia di base e l'approfondimento di alcuni specifici tematismi, come ho detto, l'analisi sismica, gli aspetti idraulici per il cepimento del PGRA, come poi lo vedremo, e un ultimo aspetto relativo ai sinkhole, ovvero cosiddetti anche occhi bollini, per valutare se sono presenti sul territorio comunale oppure no. C'è una fase di sintesi e di valutazione, quindi una carta dei vincoli che dice quali vincoli di carattere geologico ci sono, la carta PGRA, carta di sintesi, e poi c'è la fase di proposta che è la fattibilità, la carta di fattibilità geologica con le relative norme. Come dicevo, è passato da zona sismica 4 a zona sismica 3 e quindi l'aggiornamento che è stato fatto. Per quanto riguarda la parte sismica, sono state individuate le aree di possibile amplificazione sismica e è stata redatta quindi una carta della pericolosità sismica locale, e questo è il primo livello. Il secondo livello obbligatorio adesso per l'aggiornamento ha previsto è stata realizzata una determinazione quantitativa degli effetti di amplificazione attesi nelle aree perimetrate a pericolosità sismica locale. Da questo sono stati dedotti gli scenari di pericolosità sismica locale. Questi qui sono tutti quelli possibili individuati dalla normativa. Nel caso specifico di Fara, essendo un territorio pianeggiante, abbiamo solamente quello relativo alle aree di pianura, e questa è la carta di pericolosità sismica locale. È piuttosto piccola la carta, però sono individuati su questa carta i punti di misura che sono stati fatti. Sono stati fatti 11 punti di misura con tecnica MASV HDSR per la misura della velocità delle onde sismiche di taglio nei primi 30 metri. Quei dati raccolti sono stati elaborati per ottenere una valutazione semi-quantitativa del fattore di amplificazione sismica attraverso delle tabelle che sono state messe a disposizione dalla regione. E si è andati a vedere se il fattore di amplificazione calcolato è maggiore o minore rispetto a quello soglia stabilito dalla regione per il comune di Fara d'Arda. E questa è la carta, non so se si può andare a dire, così. Per ogni punto di quelli misurati sono riportati i valori dei fattori calcolati, fattori di amplificazione calcolati rispetto a quelli soglia.
Possiamo stare tranquilli. Possiamo stare tranquilli.
Allora, il risultato sì, nel senso che c'è da precisare che questa misurazione non va a incidere sulla fattibilità geologica. Dà delle indicazioni, dà dei valori, dà delle indicazioni su come costruire. E quello che si è trovato è che in certi casi i fattori di amplificazione superano quelli soglia dati da regione, il che comporta che nella maniera più semplice, tranne che uno voglia fare un'analisi sismica di terzo livello, può farlo libero di farlo, quindi non degli approfondimenti specifici, altrimenti si va a una categoria di suolo superiore, si dice, e quindi un po' più dove si devono tenere conto dei parametri a livello costruttivo, un po' più gravosi, ma niente di particolarmente rilevante. C'è da dire che dove sono stati trovati i fattori di amplificazione calcolati superiori a quelli soglia è sempre e soltanto dove c'era una categoria di suolo B. Le categorie di suolo indicate dalla zona sono indicate con delle lettere A, B, C, D. Nel caso di Fara ci sono in certe zone una categoria B, in altre categoria C. La C è peggiore rispetto alla B, è anche quella prevalente comunque su Fara. Dove c'è stato un fattore di amplificazione calcolato superiore a quello soglia è sempre dove c'è la categoria B, per cui alla fine della fiera diventato tutto categoria C. C'è un dettaglio superiore che è nel periodo 0,1-0,5, mentre invece nel periodo 0,5-1,5 non c'è stato superamento di fattore di amplificazione. L'altro aspetto rilevante è un dato di cui tener conto: amplificazione sismica vuol dire che la reazione del terreno in caso di sollecitazione dovuta a un terremoto può variare, e quando ho fattore di amplificazione ampio, alto, vuol dire che l'energia che arriva, che si sprigiona in profondità, viene amplificata quando arriva in superficie. Maggiore è il fattore di amplificazione, peggio sono gli effetti sull'edificato. Uno degli ultimi adempimenti previsti dalla regione Lombardia riguarda il sinkhole, detti localmente da noi occhi pollini, cosa di cui Farada è esente fortunatamente, ma che interessa dei territori abbastanza vicini. Tutta la sponda destra del fiume Arda è interessata da questi fenomeni. Si tratta di cavità a poca profondità, cioè magari ci sono anche più in profondità, ma quelli che ci interessano a livello edilizio sono quelli dei primi 10-15 metri, delle cavità che si sono formate naturalmente e che possono dare dei problemi molto importanti, nel senso che un edificio su una cavità potete immaginare che tipo di effetto può subire. Non ce ne sono dall'esame. Non ci sono evidenze di questo tipo, fortunatamente si può mai fare. L'altro aspetto che è stato valutato e recepito è lo studio che è stato fatto a livello di fiume Arda dall'autorità del bacino con l'individuazione delle fasce di esondazione. C'è già uno strumento di questo tipo precedente che è il cosiddetto PAI. È stato fatto il recepimento di una direttiva europea, è stato fatto questo ulteriore studio che è andato a individuare le aree allagabili dovute al fiume in condizioni di piena, e in funzione dei tempi di ritorno degli eventi di piena si hanno delle fasce diverse. Questo strumento era stabilito delle norme nuove, ma ha ripreso, ha mutuato le norme che già c'erano per lo slato strumento del permanente di piena, che era quello del FAI. E negli aggiornamenti obbligatori a livello di PD c'è proprio, per la parte geologica, c'è proprio quello di recepire questa documentazione. Per cui abbiamo una tavola dove c'è sovrapposta indicazioni di quali sono le aree esondabili secondo il PAI e secondo il PGRA, che non sempre coincidono. Ovviamente vengono individuate tre tipologie di fasce dove ho degli eventi frequenti di esondazione. La norma prevede l'impossibilità di edificare, dove invece gli eventi sono molto rari, stiamo parlando di tempi di intorno ai 500 anni, la possibilità di edificare c'è e si rimanda a un piano di protezione civile che deve normare le modalità di intervento in caso di questi eventi, senza limitare l'edificazione. Quello che si è visto esaminando i documenti prodotti dall'autorità di bacino è che gli eventi di piena sono molto rilevanti e la mappatura individuata è stata presa tal quale, senza introdurre, senza fare ulteriori approfondimenti, cosa che sarebbe consentita dalla normativa nelle aree edificate, perché si è visto che comunque i tiranti di acqua sono molto alti e quindi è stata lasciata la perimetrazione esattamente così come è stata prodotta dall'autorità di bacino. C'è una carta dei vincoli che riporta tutti questi dati, quindi i vincoli legati alla parte idraulica, sono riportati anche tutti i dati relativi all'articolo minore e delle rozze. Alla fine si arriva alla carta di sintesi, mettendo insieme tutto quello che ha raccontato finora, si arriva a una carta di sintesi che riporta tutti questi dati contemporaneamente e li mappa in un certo modo. Per poi arrivare allo strumento effettivo di tipo pianificatorio, che è la carta di fattibilità geologica, che suddivide il territorio comunale in funzione del precedenti e va a dare una possibilità edificatoria o comunque a normare ciascuna parte del territorio per quelle che sono le sue caratteristiche. Quello che si vede, il colore scuro, è quello legato alla presenza di esondazione del fiume Agra, che è l'elemento principale in questo senso. Su questa carta sono riportati anche in sovrassegno i dati relativi all'analisi sismica compiuta, che non comporta, come ho già detto prima, una limitazione nell'uso del territorio, ma dà delle indicazioni su come costruire. Da ultimo, in varianza idraulica e idrologica, è in corso di redazione, c'è una scadenza che è quella del 2030 prevista dalla regione e verrà attuata. In questo studio ci saranno una serie di dati e definizione degli eventi meteorologici con tempi di ritorno, l'individuazione dei recettori che ricevono e smaltiscono le acque, la delimitazione delle aree soggette all'allagamento, la mappatura delle aree vulnerabili e l'indicazione delle misure strutturali e non strutturali di invarianza.
Non preciso che la zonizzazione acustica non è l'altro obbligatorio del piano di governo del territorio, del piano della componente geologica, ma diciamo per prassi e anche per opportunità si collega sostanzialmente alla redazione del piano e viene approvato contestualmente al piano di governo del territorio. Per prassi, perché ormai è richiesta comunque consueta da parte degli enti che sovrintendono all'espressione dei pareri, di chiedere comunque che ci sia un coordinamento stretto con il piano di governo del territorio. E per opportunità, perché se fosse diciamo, approvato successivamente all'approvazione del piano di governo del territorio, essendo un piano dovrebbe essere soggetto a valutazione ambientale strategica o esclusione VAS, quindi ci sarebbe un appesantimento diciamo, delle varie procedure. In questo caso si ritiene opportuno diciamo, agganciare al piano di governo del territorio in modo che la valutazione ambientale strategica del PGT contenga anche quelle che sono le valutazioni espresse diciamo, dal punto di vista acustico ambientale. Qui vedete alcuni riferimenti legislativi che sovrintendono diciamo, la disciplina dell'inquinamento acustico sul territorio comunale alla redazione della zonizzazione acustica, che è l'elemento diciamo, di controllo della robustità ambientale sul territorio comunale. La legge fondamentale di riferimento è la 447 del 1995, ormai già datata e consolidata. Di seguito ho detto tutta una serie di decreti attuativi della legge che hanno permesso di rendere la tutti effetti operativa. Mi soffermo comunque sui tre disposti legislativi che invece sono quelli di riferimento regionale, quindi la legge regionale 13 che puntualizza la disciplina dell'inquinamento acustico nella regione Lombardia, come stabilito peraltro dalla legge 4. Un conto è occuparsi di inquinamento acustico in Lombardia, un conto è occuparsene in Valle d'Aosta. Chiaramente, ma come intuibile le problematiche sono completamente diverse, devono essere trattate chiaramente con strumenti. E la DCR 12 luglio 2002 9776 è il documento diciamo, che prescrive quelle che sono le linee guida per la redazione dei piani acustici comunali, quindi come deve essere fatta sostanzialmente la zonizzazione acustica del territorio comunale. Qui alcune definizioni fondamentali per quanto riguarda la disciplina diciamo, dell'acustica sul territorio nazionale. Mi soffermo sul discorso dei valori limiti di emissione e di emissione, che sono di tipologia diversa, emissione e contributo di tutte le sorgenti sonore in un determinato punto di misura o di ricezione comunque del disturbo, emissione invece riferito ad ogni singola sorgente sonora. Evidenzio anche che in acustica si parla di due termini di riferimento, più o meno turno, uno che vale più, uno che vale del 6 alle 22, e il riferimento turno invece dalle 22 alle 6 del giorno dopo, importanti perché chiaramente i limiti che sono imposti alle classi acustiche e alle sorgenti sonore sono diversi tra giorno e notte. Che cos'è la zonizzazione acustica del territorio comunale? È una suddivisione del territorio in zone con fini pianificatori per evitare l'insorgenza dei bisogni di inquinamento acustico. Sostanzialmente non è uno strumento per regolare contenziosi, su quello ce ne sono altri che sono dettagliati, ma che non attengono a una pianificazione. Quindi sostanzialmente si vuole pianificare il territorio in modo che quello esistente comunque vada a contenere bisogni acustici molesti che possono essere diciamo, risanati con piano di sanamento, ma soprattutto va a regolare quelli di nuova individuazione, quindi le zone urbanistiche di nuova individuazione, in modo tale che non sopravvengano diciamo, episodi di inquinamento acustico e soprattutto che vengono appostate diciamo, esigenze diciamo, di disturbo diverse che possono coincidere. I classici appostamenti diciamo, di zone industriali con zone residenziali, che chiaramente erano come dire, consolidati fino agli anni 70-80 e che adesso effettivamente si cerca di evitare, proprio per evitare anche una serie di problematiche ambientali tra cui questa. Quindi ad ogni classe acustica, ad ogni zona si assegna una classe acustica che ha diversi, diciamo, diversi limiti in relazione comunque alla destinazione d'uso e all'esigenza di comfort acustico piuttosto che a una minore severità di tutela. Le classi classi sono quindi dalla prima, che è quella di maggiore tutela, alla sesta, che è di maggiore tolleranza, in ogni classe ci sono dei limiti acustici da rispettare, che adesso vediamo. Qui vediamo quelli che sono i limiti di emissione, ricordo, diciamo, il contributo di tutte le soggetti sonore, quello che si va a rilevare sostanzialmente con un fonometro quando ci si mette in rappresentazione. Vedete che le classi sono 6. A fianco di ogni classe vedete quella che è un'individuazione, chiamiamola anche di tipo urbanistico, quindi una caratterizzazione della, di ogni singola classe a seconda delle esigenze di tutela dell'ordinamento acustico, quindi si va dalla prima che riguarda le aree particolarmente protette, quindi si parla di scuole, di ospedali, di case di riposo, di parchi urbani di una certa estensione, la seconda che è quella destinata alle aree prevalentemente residenziali. In mezzo, terza e quarta sono zone, chiamiamole di intermedie o di commistione, diciamo, di destinazioni d'uso di varia tipologia. Chiaramente nella quarta abbiamo la potenziale presenza di zone anche artigianali e di piccole industrie, mentre nella zona 3 invece sono le aree, dicevo, ovviamente ad altre destinazioni d'uso, quindi con zone commerciali ma anche con presenza potenziale, diciamo, di zone residenziali. E le aree di tipo 3 invece, diciamo, non ammettono ad esempio la presenza di zone produttive, però chiaramente ci possono essere, oltre alle zone residenziali, anche zone commerciali di una certa estensione, quindi potenzialmente numerose. Chiaramente sono quelle classificazioni che si riservano a tutte quelle aree in cui c'è commistione di estensione d'uso, che chiaramente sono un residuo della pianificazione diciamo, passata, quando c'era un notevole sviluppo e non si prestava particolare attenzione comunque alla presenza di commistione di destinazioni d'uso diverse, anche perché la sensibilità dal punto di vista ambientale, anche dal punto di vista acustico, era molto molto minore rispetto a quella che c'è adesso. Se pensiamo a un territorio come Sesto San Giovanni, dove sostanzialmente l'urbanistica era quasi dettata, diciamo, dalla presenza di enormi aree industriali, in quelle zone, diciamo, una cittadina del genere, ho avuto modo di fare la sondazione acustica nel 2003, sostanzialmente la sensibilità, e con diciamo, un'attività industriale importante già cessata, la sensibilità nei confronti del rumore era sostanzialmente nulla. Quindi non c'era praticamente nessun fastidio dovuto alla presenza di aree industriali pesanti, di un traffico urbano particolarmente intenso, come potete immaginare che ci sia in una città del genere. E la classificazione acustica chiaramente poteva diventare anche un problema, nel senso che si andava a limitare attività consolidate che chiaramente facevano anche un tessuto urbano ed economico importante per la città del centro. Classe quinta e sesta invece sono quelle riservate alle aree produttive. Quinta, diciamo, aree prevalentemente industriali, in cui comunque c'è una prevalenza di attività produttive anche importanti dal punto di vista veramente della rumorosità, della potenziale rumorosità ambientale, ma con possibilità anche di piccoli insediamenti residenziali dedicati più che altro o funzionali alla presenza delle attività produttive. Le aree di classe sesta invece sono riservate alle aree, diciamo, esclusivamente industriali, quindi aree specializzate per l'attività produttiva, dove sono insediati comunque insediamenti ad alta complessità tecnologica e che hanno ciclo produttivo che si svolge anche durante il periodo di riferimento. Queste sono altre tipologie di limiti che avevo prima evidenziato, questi limiti di emissione, quindi quelli riferiti ad ogni singola sorgente sonora che può essere rilevata, con tutte le modalità di misura o di elaborazione dei dati che sono dettagli della normativa. Questi sono i limiti di qualità, sono i cosiddetti desiderata, quelli a cui bisognerebbe tendere con eventuali piani di risanamento in corrispondenza delle varie classi acustiche. Sono sostanzialmente limiti che dall'emanazione del IPCM 14 novembre 1997, che è la legge esecutiva, sostanzialmente sono inapplicati. Infatti anche voi acustici ci chiediamo cosa servono per il fatto non. Nessuno ne parla e nessuno li utilizza. Mi metto giusto per conoscenza. Nel caso in cui si debba fare dei piani di risanamento acustico, che peraltro per un territorio comunale come Farge e Radale, diciamo, non è una cosa che possa riguardare le caratteristiche acustiche di un territorio comunale di questo tipo. Gli obiettivi. Il piano si prefigge di conoscere le principali cause di inquinamento acustico presenti sul territorio comunale. Diciamo subito che fare a Gevadada è una situazione abbastanza privilegiata rispetto ad altre situazioni che si possono verificare anche nel municipio di Bergamo, perché non vi sono particolari situazioni di grave inquinamento acustico. E come grave intendo valori di pressione sonora rilevabili superiori in continuità ai 75 decibel. Anche dalla campagna di liberazione fonetica effettuata non abbiamo situazioni di questo genere che possono provocare comunque notevoli squilibri o anche danni per la popolazione civile. Ecco, dico una situazione ambientale generale, ci va bene, finalizzata comunque alla pianificazione. Quindi non si considera il bar che di notte diciamo fa il karaoke eccetera, che chiaramente disturba l'abitazione sovrastante, chiaramente quella è una situazione comunque di contenzioso che va regolata non con la pianificazione acustica ma con altri strumenti che sono disponibili per la regolazione di questo tipo. La pianificazione acustica deve prevenire chiaramente in determinati ambiti la situazione di questo genere. Quindi chiaramente deve evitare, sconsigliare tramite l'attuazione delle norme tecniche andare a mettere comunque situazioni molto rumorose in prossimità di scuole. Poi chiaramente la situazione del classico bar al di sotto diciamo di un'abitazione, scusate, dipende anche poi dalla conduzione di un esercizio di questo tipo, dalla struttura in cui un bar è inserito. Quindi ci sono varie varianti che si regolano con l'attuazione di questo piano e con situazioni diciamo amministrative molto particolari. Prevenire il deterioramento di zone non inquinate dal punto di vista acustico. Prima abbiamo visto che il territorio comunale è interessato comunque in gran parte da aree agricole e peraltro strategiche, la pianificazione acustica dovrebbe consigliare la pianificazione urbanistica di evitare di andare a creare situazioni comunque di squilibrio acustico in zone dove comunque non c'è in zone tranquille, o perlomeno in zone adiacenti a zone tranquille. Quindi sconsiglia, per fare un esempio molto banale e lampante, di andare a mettere zone artigianali in prossimità di zone consolidate dal punto di vista residenziale. Coordinare la pianificazione generale urbanistica del territorio con l'esigenza di garantire la massima tutela della popolazione da episodi di inquinamento acustico, ho già fatto adesso esempi da parte in materia, valutare eventuali interventi di risanamento e di bonifica acustica da mettere in atto in relazione al punto precedente dei modi di tenere previsto la legislazione vigente in materia di inquinamento acustico. Nel momento in cui si riscontra la presenza di situazioni la pianificazione acustica evidenzia la presenza di situazioni che necessitano di un piano di risanamento acustico, il caso classico è quello delle infrastrutture stradali, favorisce la presentazione di piani di risanamento e individua chi ovviamente li deve fare, perché non sempre comunque sono, anzi quasi mai, sono comunque a carico delle amministrazioni comunali. Il caso classico è quello della pianificazione. La tematica principale, anticipo un po' poi la visualizzazione della classificazione acustica, è quella del collegamento autostradale Bergamo-Treviglio che interessa il territorio comunale, quello fortunatamente che interessa prima di tutto delle zone che sono diciamo abbastanza distanti dai centri residenziali che possono essere disturbati. Essendo un'infrastruttura di nuova realizzazione e a carico comunque dell'infrastruttura, prevedere sulla base comunque della valutazione di impatto ambientale eventuali interventi di tutela acustica nei confronti di eventuali ricettori che possono essere installati. Nel caso invece della viabilità esistente, nel momento in cui si osservano dei superamenti di limiti acustici dovuti al traffico veicolare, è il gestore dell'infrastruttura che deve provvedere alla presentazione di un piano di bonifica acustica, cosa che per le infrastrutture stradali di per sé abbastanza complessa e cosa che anticipo subito non riguarda il territorio comunale di fare per mettere le cose in chiaro. Questi sono i criteri di redazione, un inquadramento del territorio dal punto di vista territoriale e urbanistico, quindi ci siamo coordinati chiaramente con il piano di governo del territorio e con l'individuazione che successivamente, con le indicazioni urbanistiche che successivamente abbiamo documentato, per vedere comunque qual era l'assegnazione delle classi acustiche ottimali da assegnare ai vari comparti di territorio. L'esame delle destinazioni quindi esame anche della situazione urbanistica, delle trasformazioni, delle situazioni di uso riscontrabili, quindi un'analisi dettagliata anche dello stato di fatto, un'analisi del sistema viario esistente, che per quanto riguarda fare l'alta, diciamo, rappresentato sostanzialmente, tralasciando